Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale oggi parliamo di vela, perché nelle ore scorse si è conclusa la 79esima edizione della Sydney Hobart. La Blue Water Classic ha incoronato Low Connect, che si è aggiudicata la cosiddetta Line of Honour, essendo stata la prima imbarcazione a risalire l'estuario del fiume Derwent e a tagliare per prima il traguardo nel porto di Hobart, mentre è stata Celestial 70 ad aggiudicarsi la corsa al netto dell'handicap, cioè il rapporto tra dimensione dello scafo e tempo impiegato per raggiungere il traguardo. In realtà però la Sydney Hobart 2024 verrà ricordata soprattutto per la morte di due partecipanti, il 65enne Nick Smith del South Australia e il 55enne Roy Quaden del Western Australia, entrambi deceduti in circostanze simili durante la prima notte della regata, quella funestata da condizioni meteo estreme. Nella stessa notte, tra l'altro, un terzo uomo ha rischiato di perdere la vita, ma è stato recuperato e tratto in salvo dopo aver trascorso quasi un'ora in mare aperto. Era dal 1998 che non si verificavano incidenti mortali in una delle regate veliche più affascinanti e spettacolari del mondo, ma la doppia fatalità ha inevitabilmente riportato d'attualità il tema della sicurezza. E per parlarne ci siamo collegati poco prima dell'inizio del programma con Giancarlo Simeoli, un velista italiano che ha partecipato 7 volte alla Sydney Hobart. Per cominciare gli ho chiesto in cosa la Blue Water Classic sia davvero speciale.
Questa è l'Everest dei mari. La regata mi ha sempre affascinato perché è veramente una conquista arrivare a Hobart, si deve preparare molto bene e è veramente una sfida. Questa è la sfida per antonomasia nel mondo dell'offshore nautico a livello mondiale. Una regata eccezionale, veramente piena di icone, di tragedia ma anche di grandi successi.
Da spettatore è cambiata molto la fruizione, perché negli ultimi anni, con tutta la tecnologia a disposizione, puoi sapere esattamente in che punto si trova l'imbarcazione che segui, quindi è diventata molto più interattiva e anche molto più, diciamo, godibile anche dal divano di casa.
È molto interessante.
Ecco,
sì.
Nel farla invece in che cosa è cambiata negli ultimi anni?
Nel farla non è cambiato niente, è veramente difficile, faticoso, stancante, massacrante, una lavatrice continua, dei paesaggi stupendi e l'oceano vero. Non è cambiato assolutamente niente, è sempre rimasta una sfida. Sicuramente adesso ci sono dei mezzi di comunicazione, di salvamento maggiorati, diciamo più specifici rispetto a una volta, ma rimane sempre veramente una grande prestazione, un'avventura ogni volta che si parte da questa linea, a parte, diciamo, lo spettacolo. È uno spettacolo, è sempre stato uno spettacolo, per cui, diciamo, nel farla non cambio niente, nel vederla adesso si può godere. Per me sicuramente, che attualmente non sono in questa regata, ma la sto seguendo veramente dal vivo, con tutta questa tecnologia a disposizione per poter comprendere e vedere meglio che cosa succede. Sicuramente faticano molto in questi casi, come questa edizione il vento è stato molto aggressivo, diciamo così, molto strong. Anche da noi in Italia ultimamente ci sono delle condizioni veramente molto difficili, per cui cominciamo un po' in intensificazione della meteo. Questa edizione è stata molto dura.
Ne parleremo a brevissimo. Prima però un'altra curiosità: hai parlato della spettacolarità. Il momento in assoluto più spettacolare per gli osservatori è la partenza dalla baia di Sydney, con oltre 100 imbarcazioni, queste vele che quasi si incrociano come se stessero tessendo una tela in una delle baie più belle del mondo. Ecco, ma nel farla quanto si gode la bellezza di quel momento, considerando che è uno degli aspetti più pericolosi di una competizione velica, quello nel quale si condivide uno spazio di mare relativamente piccolo con così tante imbarcazioni, e quindi bisogna concentrarsi e limitare il raggio visivo soltanto alla propria imbarcazione e a pochi metri attorno?
Si è molto concentrati sul proprio lavoro. Io, quando ho fatto la regata, diciamo, vedevo il mio spazio, il mio ruolo, e vedi dei pezzi della regata, poi, diciamo, alcuni ruoli, tipo il timoniere e il navigatore, riescono a vedere perfettamente tutto il campo di regata, ma sicuramente nella partenza ci sono mille occhi da prua a poppa che cercano di non fare danni. Realmente poi c'è un agreement nella vela, per cui tutti hanno una certa attenzione e capacità, cioè solo persone capaci poi portano queste imbarcazioni, per cui sono gli incidenti non sono rari, succedono, ma sono limitati molto. E è spettacolare vedere, ma tutto il mondo, anche noi in Italia la seguiamo sempre con grande affetto, tutti gli italiani seguono questa regata proprio nei giorni di Natale. È veramente un sogno per ogni italiano poterla fare, e è veramente un'avventura, ogni metro è sudato fino a Hobart, dove veramente anche lì è una festa molto, gli abitanti di Hobart proprio ti accolgono veramente come qualcuno che ha attraversato qualcosa di difficile per arrivare da loro, e l'emozione è veramente grande per chi la fa, una fatica ben ricompensata con l'amicizia e con l'affetto che hanno a Hobart quando arrivi. Questo sì, devo dire, tutta l'organizzazione fa sì che tutto sia perfetto, che possa essere veramente un evento unico al mondo, e possa anche godere veramente chi solo anche poi si avvicina e la vede e cerca di conoscere qualche storia di chi ha fatto questa regata, ne rimane veramente affascinato. Le notti in mare sono assolutamente delle cose uniche, delle emozioni uniche.
Una lavatrice, come dicevi prima, ricordiamo che siamo con Giancarlo Simeoli, che di Sydney Hobart ne ha corse 7. Questa edizione, però, la 79esima, Giancarlo, verrà ricordata soprattutto per due vittime morte nella stessa notte in circostanze molto simili, due membri dell'equipaggio di due imbarcazioni che hanno perso la vita dopo essere stati colpiti alla testa dal boma, il braccio dell'albero. Nei suoi, come detto, circa 80 anni di storia, la Sydney Hobart ha visto la morte di 13 partecipanti, e una tragedia del genere non si verificava dal 1998, a riprova del fatto che le condizioni di sicurezza sono all'avanguardia. Però il fatto che in questo 2024 le vittime siano state addirittura due solleva qualche interrogativo, e quindi da una parte è chiaro che si può parlare di fatalità, ma considerato che le previsioni meteo erano allarmanti già la vigilia, che gli incidenti sono stati appunto due più un terzo in circostanze simili, che avrebbe potuto portare a un terzo decesso, viceversa un uomo è finito in mare ed è stato recuperato dopo quasi un'ora in piena notte, è inevitabile che ci si debba domandare se questi casi possano essere derubricati a fatalità, a danno collaterale, oppure se si sarebbe potuto fare qualcosa di diverso per evitare, per scongiurare le due morti. Tu che pensieri hai fatto al riguardo?
Beh, che queste morti sono veramente una brutta fatalità, e che sicuramente ci sia della responsabilità anche nella gestione dell'imbarcazione dove sono successe queste tragedie, dove la preparazione dell'equipaggio deve essere veramente una cosa molto puntigliosa e particolarmente attenta a gestire veramente bene tutte queste persone a bordo, per cui sì, forse avrei fatto qualcosa di più nella gestione di queste situazioni, perché si sa che si possono incontrare, però bisogna saperle gestire, ci sono dei sistemi. Se si seguono queste pratiche di sicurezza, è più difficile che accadano queste tragedie. In effetti l'uomo in mare è stato soccorso da un equipaggio che ha poi svolto correttamente l'operazione di recupero e ce l'ha fatta, per cui è stato riportato a bordo e è vivo. Questo è veramente un segno di anche capacità, perché quelle condizioni anche veramente 5 minuti possono essere fatali in acqua. E le morti sono, secondo me, da analizzare come un po' di scarsa attenzione alla gestione di questo equipaggio, perché poi non tutti possono poi partecipare, anche se la responsabilità è sempre dell'imbarcazione di prendere il mare, per cui se si prende il mare bisogna sapere esattamente che cosa si sta facendo, bisogna essere preparati, perché solo così si può evitare veramente la disgrazia. Questa edizione sarà veramente ricordata come anche una doppia disgrazia, e sarà anche non fa certo onore a tutta al movimento, diciamo, che si possa anche partecipare con queste mancanze organizzative. Ecco.
Ecco, però dicevi che comunque la Sydney Hobart è una delle regate più sicure. Ecco, quando si parla di vela, di regate che mettono l'uomo a tu per tu con la natura, il fascino è inevitabilmente direttamente proporzionale proprio alla durezza e alla difficoltà dell'impresa. E penso all'alpinismo, cioè un parallelo che ci sta al confronto tra l'uomo e l'estremo, però poi nel momento in cui si verificano tragedie del genere, il fascino lascia lo spazio inevitabilmente a riflessioni, e effettivamente qualcuno ha riflettuto nelle ore scorse, si è parlato addirittura dell'ipotesi di rendere obbligatorio il casco a bordo delle imbarcazioni. Secondo te, al di là di questa idea, che poi potrebbe essere accantonata a breve, ci sono alcune imbarcazioni all'interno delle quali il casco già molti ce l'hanno, ma renderlo obbligatorio complicherebbe forse ulteriormente la vita per chi è a bordo e magari si esporrebbero i membri dell'equipaggio ad altri incidenti. Però ti chiedo, secondo te, se cambierà in qualche modo la Sydney Hobart, e se sì, come?
La Sydney Hobart è già veramente a un livello eccezionale per quanto riguarda l'organizzazione. Tutto il CYC di Sydney è veramente una staff rodato da anni e da brutte esperienze, per cui si sono sempre veramente distinti a livello mondiale come rappresentazione di un'organizzazione veramente attenta alla sicurezza. E viene svolta una seria preparazione da tutta l'organizzazione per evitare questo tipo di incidenti. L'uso dell'elmetto è strettamente individuale come scelta, penso, non farla obbligatoria, diciamo, potrebbe non essere la soluzione migliore, e come il salvagente, diciamo. Cioè, ci sono poi dei casi dove comunque uno se lo mette a prescindere, per cui anche in quel caso ci sono dei caschetti veramente ergonomici e comodi che potrebbero far parte di una dotazione di sicurezza classica, diciamo. Però io che faccio imbarcazioni, seguo come allenamento anche imbarcazioni olimpiche dove hanno veramente il caschetto, usano il caschetto, lo usano in condizioni di mare di velocità molto più elevate. In questo caso penso che sia stata più una disattenzione dell'equipaggio più che, diciamo, l'uso obbligatorio di un caschetto per salvare appunto da queste bomate, diciamo, da queste traumi che possono succedere a bordo. Ecco. Penso che la preparazione dell'abbigliamento e delle dotazioni di sicurezza fa già parte un po' del bagaglio che ogni velista poi porta in queste manifestazioni, per cui renderlo obbligatorio penso sia un'imposizione non corretta di una materia che già viene trattata molto attentamente da tutto il movimento della vela, diciamo, da tutto chi partecipa a questo tipo di regate o organizza questo tipo di eventi così estremi, diciamo. Penso che sia l'organizzazione prenderà seriamente più che altro il controllo, diciamo, di chi potrà partecipare forse a questa regata, diciamo, un po' di non renderla troppo fruibile a chiunque, per cui, diciamo, bisogna avere sicuramente una certa esperienza prima di poterla affrontare. Questo penso che l'organizzazione attuerà sicuramente dei sistemi un po' più rigidi sulla selezione dei partecipanti, sì. Questo potrebbe succedere come azione a questa tragedia.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.